Diamo il benvenuto a tutti coloro che sono convenuti nella nostra Chiesa stasera, come anche a tutti coloro che sono a noi spiritualmente uniti tramite Radio Mater per vivere un'ora di adorazione a Gesù e Eucaristia. Ci salutiamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Come già il mese scorso, anche quest'oggi è presente tra noi Padre Michele, che dopo aver esposto il Santissimo Sacramento è disponibile per chi desidera accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. Accompagniamo ora il canto con l'esposizione con il canto. Come primo gesto, facciamo la nostra professione di fede nella sua presenza reale nelle specie eucaristiche, recitando insieme la nostra preghiera d'inizio adorazione. Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, io ti credo realmente presente qui nella Santissima Eucaristia, sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito in cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura. Ti adoro profondamente e desidero amarti con tutto continuiamo a essere guidati nella preghiera dal Vangelo di Luca. Prima di proclamare il brano, ci raccogliamo un momento in silenzio per meglio predisporci all'ascolto orante della parola.
Spirito Santo nei nostri cuori e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, e per intercessione di Maria, che ha saputo contemplare, raccogliere gli eventi di Cristo e farne memoria amante e operosa, donaci la grazia di leggere e rileggere le Scritture per fare anche noi memoria attiva, amante e operosa degli eventi di Cristo. Donaci, Spirito Santo, di lasciarci nutrire da questi eventi e di riesprimerli nella nostra vita. E donaci, ti preghiamo, una grazia ancora più grande, quella di cogliere l'opera di Dio nella Chiesa, visibile e operante nella storia, così da contemplare in essa, in particolare nella Chiesa primitiva, la presenza della misericordia di Dio in Gesù, fattosi corpo storico in mezzo agli uomini.
Ascoltiamo ora un passo del Vangelo di Luca.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farci censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farci censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella casa di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro.
Possiamo dividere il brano evangelico che abbiamo appena ascoltato in quattro unità: la nascita di Gesù, l'annuncio ai pastori, i pastori a Betlemme. Prima di inoltrarci nell'analisi, soffermiamoci sulla questione del censimento, perché è piuttosto problematica. Dalla storia sappiamo infatti che dal 43 avanti Cristo al 14 dopo Cristo regna l'imperatore Ottaviano Augusto. Costui fa due censimenti, uno nel 29 e uno nell'8 dopo Cristo, ma solo dei cittadini romani. Erode, il grande re della Giudea, quello citato al versetto 5 del primo capitolo, regna dal 37 al 4 avanti Cristo, ma non pare abbia fatto censimenti. Quirino, secondo lo storico Giuseppe Flavio, diventa governatore della Siria nel 6 dopo Cristo. Costui, secondo gli Atti 5:37, fa il censimento della sola Giudea. Come può dunque Gesù nascere sotto Erode il Grande e contemporaneamente durante il censimento di Quirino? C'è poi un secondo problema. Il censimento era legato alla questione del pagamento delle tasse. Dunque ci si registrava nella città in cui si viveva, non in quella di origine dei padri. Perché dunque Luca fornisce un siffatto quadro storico? La chiave interpretativa è un'altra, perciò anche un po' ironica. Mentre l'imperatore vive la sua potenza, acclamato da molti, in un contesto di Pax Romana, nasce il vero Messia, colui che porterà la vera pace, lo Shalom, agli uomini. Il fatto poi di nascere Gesù a Betlemme e non a Nazareth è rimandato alla profezia di Michea: «E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti», che si riallaccia alla promessa fatta a Davide nel 2 Samuele egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Ripresa dall'angelo all'annuncio a Maria: sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine.
Come abbiamo già avuto modo di dire, l'obiettivo non è fare dell'accademismo, ma entrare nella profondità del testo evangelico per meglio comprendere ciò che l'Evangelista vuole veramente dirci. Sappiamo che Luca è persona molto colta, che fa approfondite ricerche prima di stendere i suoi due volumi, che redige un'autentica opera storica secondo i criteri storiografici del tempo. Non va dunque bypassata la spiegazione che ci è appena stata data sulle apparenti incongruenze storiche. Domandiamoci piuttosto: con che occhi guardiamo alla storia? Con quelli miopi della cronaca o della politica, o con quelli della fede, che sanno cogliere il mistero di Dio e del suo regno proprio nel quotidiano compiersi dei giorni? Restiamo ora in silenzio e riflettiamo. Preghiamo insieme. Gesù,
vogliamo essere tua luce nel mondo. Gesù, il tuo venire in mezzo a noi è per abitare in noi. Tu hai preservato Maria perché dal suo corpo nascesse il tuo corpo. Tu sei reale e sostanziale e vuoi entrare nella nostra vita attraverso di noi. Con te in noi è il tuo essere presenza viva che anima la nostra vita, che riempie il nostro cuore facendoci capaci di amore. Ecco la nostra luce, ecco la nostra vita, ecco il tuo corpo di luce nel mondo.
Cantiamo ora a cori alterni il Salmo 2, il primo coro, le monache.
Il secondo quadro riguarda l'annuncio fatto ai pastori. Sicuramente essi sono persone umili. Il fatto di essere poveri, disprezzati e addirittura simbolo stesso del peccato è frutto della tarda tradizione ebraica. Piuttosto, nella persona del pastore vi è un riferimento a Davide, il pastore di Betlemme che Dio ha scelto. Questo è vero racconto di annunciazione, perché sono presenti tutte le sei caratteristiche che abbiamo detto in una delle passate adorazioni essere indispensabili. Sottolineiamo innanzitutto il termine oggi, utilizzato dall'angelo. Non è il Cronos, ma il Kairos, cioè l'oggi di Dio, il tempo della salvezza. Sono presentati anche i titoli di Gesù, Salvatore, e l'idea di liberatore che rimanda all'Antico Testamento, ma anche Messia Signore. Il termine Messia si riferisce certamente alle attese messianiche di Israele, ma il termine Signore supera e porta oltre, nella sfera di Dio. Kyrios è infatti il termine usato per tradurre, nella versione greca della Bibbia, il tetragramma sacro, impronunciabile. Vi è in questo un'anticipazione di quella che sarà poi la fede pasquale della Chiesa nel risorto. Ai pastori viene dato un segno. Da una parte un normale bambino avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia. Dall'altro la gloria cantata dal coro degli angeli, intervento divino che conferma il messaggio precedente. Nella mangiatoia e negli animali, il bue e l'asino, c'è un rimando al profeta Isaia, nel capitolo 1, versetto 3, nella versione dei 70. Il bue conosce il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende. Qui sta la profezia. All'azione provvidente di Dio si oppone il rifiuto degli uomini. A differenza dell'Antico Testamento, però, non c'è più l'ira di Dio, ma la pace portata dal bambino e cantata dagli angeli.
Ripensiamo alla giornata di oggi. Togliamola dal Cronos e inseriamola nel Kairos. Dietro chi l'ho vissuta? Chi ho seguito? Gesù buon pastore o altri falsi pastori? Quali segni la provvidenza ha seminato nella mia giornata di oggi per aiutarmi a fare esperienza di Gesù, Salvatore, Messia e Signore della mia vita?
Thank you.
Preghiamo insieme. Gesù, vogliamo essere tua luce nel mondo. Ti ringraziamo, Signore della vita. Ti annunci e ti sveli a tutti gli uomini di buona volontà, specialmente agli umili di cuore, ai pastori, agli ultimi. Se viviamo alla tua presenza qui oggi, in questo tempo, è il momento opportuno per vivere la tua grazia. Tu ci indichi chi seguire
Ultimo quadro, la reazione dei protagonisti. Lo stupore, tipico dell'uomo, di fronte alla rivelazione di Dio. Maria è colei che custodisce, in un lento processo di comprensione. Cielo e terra sono uniti nella lode. I pastori, infine, anonimi, sono l'immagine di tutti coloro che, avendo creduto, hanno visto la salvezza. Tema centrale dell'opera lucana, quello della fede, come avremo modo di constatare cammin facendo.
Un ultimo invito questa sera: scoprire la presenza di Gesù nella nostra vita come fonte della vera pace. Come Maria, assumiamo quella postura interiore di custodia di quanto ci è dato di vivere, anche di ciò che è per noi doloroso o incomprensibile, perché tutto, nella fede, porta il sigillo dell'amore provvidente di Dio per noi. Preghiamo insieme. Gesù, vogliamo essere tua luce nel mondo, vogliamo incarnare lo stupore dei pastori davanti alla tua presenza, vogliamo essere come loro portatori e annunciatori della magnificenza della tua gloria, di come ogni giorno la tua grazia si imprime nel nostro vissuto, sovvertendo ogni negativo in un positivo eterno. Se l'incarnazione è avvenuta una sola volta nella storia, Gesù ha trovato un modo per restare con noi fino alla fine dei tempi, con il suo corpo e il suo sangue, l'Eucaristia. Con le parole della Beata Maria Maddalena ringraziamo a cori alterni Gesù per questo inestimabile dono. Il primo coro, le monache. O mio Signore, non bastava che tu ti fossi incarnato per me e avessi compiuto per la mia salvezza i misteri della tua vita. Non bastava che tu mi avessi dato il tuo divino spirito nei tuoi sacramenti. Il tuo amore medesimi effetti della tua divina bontà e della tua misericordia sopra i nostri altari. Qui ti incarni, per dir così, tutti i giorni nelle mani dei sacerdoti che ti consacrano e nei cuori stessi dei fedeli che ti ricevono. Qui ti incarni tra le irriverenze e gli oltraggi che ardiscono farti gli empi nel luogo stesso in cui sei esposto tutti i giorni per mezzo del sacrificio non cruento ma vero e reale che fai di te stesso per noi e nel quale confermi e accresci la grazia della nostra adozione a figli.
Ma mio amatissimo Gesù, che cosa farò io per un beneficio così segnalato e straordinario? Io che niente valgo a esserti riconoscente per una grazia così grande, che cosa farò io, mio Signore?
Io ti lodrò, ti benedirò e ti ringrazierò con tutta l'effusione e canterò eternamente la grande misericordia che mi hai usato in questo divin sacramento. Però, nell'impotenza in cui mi trovo, è necessario che io inviti tutte le creature che hai fatto dal nulla a lodarti e benedirti nella volontaria umiliazione nella quale ti sei posto per amor mio.
Cielo e terra, benedite il vostro Creatore, che avendovi fatti così grandi e pieni di magnificenza, si è egli stesso poi fatto piccolo sotto le specie del pane. Angeli e santi tutti del paradiso, benedite colui che è la vera vostra gioia e la vostra beatitudine e che sta qui a me presente ma invisibile. Benedite pure voi, sole e luna e stelle tutte del firmamento, il Signore, che avendo rivestito voi di tanta luce, ha nascosto tutti i suoi splendori sotto l'ombra del sacramento. Anche voi, creature invisibili, benedite colui che dopo avervi dato l'essere, sembra essere un nulla, avendo rinchiuso tutto l'essere suo infinito in questa piccola ostia. Beneditelo voi, animali della terra e del mare. Egli vi ha dato il moto e la vita, ma qui è misticamente morto, benché in realtà vive.
Sì, o mio Signore,
Ringraziamo Gesù per questo tempo che ci ha donato di vivere accanto a Lui, mentre l'Eucaristia viene riposta nel tabernacolo dopo la benedizione. Cantiamo insieme Tantum Ergo.
Thank you.
Facciamo ora ritorno alla nostra quotidianità, arricchiti di quanto Gesù ha voluto donarci in quest'ora di adorazione. Lo custodiamo nel cuore con l'impegno di trasformarlo in vita vissuta, perché il Vangelo sia sempre di più l'anima delle nostre giornate. Ci diamo appuntamento per il prossimo mese di febbraio, il giorno 5, sempre a quest'ora. Per chi lo desidera, sia la traccia scritta, sia la registrazione audio di questa ora di adorazione sono scaricabili dal nostro sito www.adoratricimonza.it nella sezione dedicata. Terminiamo con il canto.